Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi ed Indie Life Radio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radiograd, delle radio del circuito Gemini Network e chi ci ascolta da Radio 100 Passi e da Indie Life Radio di Milano. Oggi è 7 marzo del 2025, in maniera molto poco consueta mi occupo io di chiudere questa settimana della rubrica Yesterday's Papers, che come sapete è una rubrica che va in onda proprio dal lunedì al venerdì, quindi vi tiene compagnia tutti i giorni feriali per ragioni personali e anche di salute, ma devo dire che la cosa mi è stata particolarmente favorevole. Colgo l'occasione per ringraziare lo straordinario lavoro fatto da chi mi ha preceduto in questa settimana, Michela, Carla e Federico, e dico che ho una fortuna rispetto a loro, perché il intervenire su argomenti di così grande importanza, proprio quando ormai tendono ad essersi sedimentati anche da un punto di vista temporale, è sicuramente un privilegio, è sicuramente più semplice. Tante volte noi proviamo a dare infatti delle interpretazioni, delle notizie fresche, però abbiamo sempre il dubbio, sempre la necessità di essere sicuri di quello che cerchiamo di ragionare, di proporvi, perché questa radio fa controinformazione, ma di certo non ha la presunzione di avere il verbo, di rappresentare la verità assoluta. Per cui approfitto anche per ricordare a tutti e a tutti di mandare domande, richieste specifiche, anche farci delle osservazioni negative se sbagliamo qualcosa, perché per noi diviene pane quotidiano. E faccio riferimento, ovviamente l'avrete capito, ai fatti che si sono andati plasmando venerdì della passata settimana, quindi una settimana fa esatta. Quel famoso incontro che ormai passerà alla storia, che ha visto uno scontro, diremo, tra Trump, Vance e Zelensky. Chiaramente non rientrerò nelle maglie di ciò che è stato già affrontato anche in altre occasioni su questa stessa radio, però due parole voglio considerarle anche alla luce del fatto che delle dichiarazioni sono state meno sottolineate anche dai media istituzionali e che secondo me ne vale la pena di mettere in luce. Per esempio il fatto stesso che dinanzi a una opinione più o meno condivisa da tutti, che Zelensky sia stato umiliato in maniera a volte potremmo dire anche eccessiva, per quanto, come è noto a chi ci ascolta, non abbiamo mai nutrito delle grandi simpatie nei confronti dell'attuale presidente, presunto tale, dell'Ucraina appunto, e lo stesso nuovo presidente del governo statunitense, scusatemi, tedesco, Merz, ha messo in dubbio la veridicità di quell'incontro, dicendo che secondo lui poteva trattarsi di un gioco delle parti, già che Trump è uscito rafforzato, e questo è abbastanza ovvio, dinanzi al suo elettorato, ma anche Zelensky di fatto è apparso ridicolo e in difficoltà agli occhi di chi già sa bene di chi si tratti. Probabilmente in patria la sua notorietà non ha avuto una discesa verticale come probabilmente ha assunto in altri luoghi dove appunto lo conosciamo bene. La cosa che cercherei invece di mettere a fuoco in questo Yesterday's Papers, che mi sembra utile anche alla luce della riunione che si è tenuta proprio ieri a Bruxelles, è che ruolo a questo punto l'Europa cerca di ritagliarsi. Perché lo diremo alla fine, ma lo anticipo, l'occasione del 15 marzo in Italia, la manifestazione, sapete bene, chiamata da Michele Serra, dalla sua amaca cosiddetta, è un qualcosa di indigeribile, inaccettabile, e su questo siamo probabilmente tutti d'accordo. Però più difficile è capire che cosa il capitale legato all'euro vuole fare di se stesso e degli altri. Perché potrebbe andarsi a configurare, proprio nella fase in cui Trump tende, e lo dice chiaramente, a chiudersi, uno slegamento che lui sembra auspicare proprio con l'euro. Abbiamo detto tante volte che l'euro per anni ha rappresentato il vassallo del dollaro a seguito dell'attacco speculativo, lo ribadivo proprio qualche Yesterday's Papers fa, ai danni della Grecia, quindi più di 10 anni fa. Ma in questo momento sembrerebbe non avere più così tanti interessi, cioè in qualche maniera Trump più o meno esplicitamente sembra dire all'Europa: vedetevela voi, anche negli incontri che ha fatto con Trump, poiché noi abbiamo altri interessi al momento, e sappiamo bene che sono quelli della conflittualità valutaria contro soprattutto la Cina, i BRICS più in generale. Dico io e propongo a chi ci ascolta la seguente provocazione: è questo il momento in cui il capitale legato all'euro, attraverso le sue marionette politiche, quindi parliamo dei vari Merz, Macron, von der Leyen, Meloni, sta decidendo di alzare la testa? Proviamo a rimanere all'interno di questo tipo di ipotesi, cerchiamo di svolgerla per capire effettivamente se ha una sua liceità oppure è un'ipotesi che non affonda le radici nella realtà. In effetti il volano militare, lo sappiamo insomma un po' tutti, che dal punto di vista economico rappresenta un'ottima soluzione a fasi di crisi che evidentemente l'Europa sta subendo dal punto di vista economico, lasciamo un momento da parte quello politico che poi ne è diretta emanazione, e quindi per di nuovo permettere un ciclo di accumulazione, considerato che il patto di stabilità nuova versione di fatto impedisce a tutti di utilizzare i soldi pubblici per fare investimenti, effettivamente potrebbe andare in questa direzione. La storia ce l'ha un po' insegnato, ricordate il film di Sordi, io cerco sempre di citarlo perché è molto efficace almeno nel suo titolo: finché c'è guerra c'è speranza, perché è una produzione ad alto valore aggiunto, alta tecnologia e distruzione di capitale, che è quello che in una fase di sovrapproduzione proprio il capitale vuole, e quello europeo prima tra tutti. Quindi diciamo che la lettura di una tendenza ancora non delineabili con chiarezza, ma ipoteticamente compatibili con quello dell'imperialismo, effettivamente potrebbe andare avanti. E questo un po' ce lo conferma il quarto potere, no? Quello di Repubblica, quello poi impersonato da Serra, no? Che ha fatto nel passato anche delle cose gregge, ormai sono decenni che continua a scrivere cose a dir poco discutibili. Poiché sappiamo che Repubblica fa parte del gruppo Gedi, quindi è esattamente, Elkan è rappresentativa di questa classe borghese europea, fino ad ora sostanzialmente rimasta in silenzio a subire quello che di fatto il capitale legato al dollaro gli ordinava di fare. E appunto non è un caso che questo strumento propagandistico porti in piazza, cerchi almeno di portare in piazza tanta gente, addirittura coinvolgendo la CGIL. Al momento, ho appena fatto una ricerca, non sembra essere emersa una posizione ufficiale, per fortuna, perché sappiamo tutti che all'interno della CGIL, molto più probabilmente che all'interno del Partito Democratico, esistono tanti lavoratori e compagni che non la pensano in maniera molto differente da come la pensiamo noi, e per questo è importante sempre cercare di individuare le maniere con cui almeno colloquiare con loro. Per cui, se è corretto, e su questo sono profondamente d'accordo, fare una contromanifestazione che denunci il carattere bellico, bellicistico diremo, pericoloso della manifestazione, d'altra parte a noi sembra molto importante cercare proprio di lavorare su questa altra ipotesi, cioè sulla possibilità che fino a qualche giorno fa sembrava veramente sopita, che il capitale legato all'euro, quindi questo terzo blocco che era stato sepolto, nascosto, ormai collocato ai margini della storia, possa riemergere. Badate bene, notate Macron come subito ha preso in mano le cose, pur essendo un altro presidente profondamente delegittimato, parlando di atomica, di deterrenza militare, quindi facendo riferimento all'unico settore che in questo momento in Europa potrebbe trainare un nuovo ciclo di accumulazione. È chiaro che poi, come diceva Brecht, il popolo comunque perderà la guerra, no? I poveri, intendeva lui. E d'altra parte va anche aggiunto un elemento, perché giustamente qualcuno di voi potrebbe pensare: sì, però come si coniuga tutto ciò, questo disimpegno apparente degli Stati Uniti dal territorio europeo ucraino, con quello che stai dicendo, visto che ci sono solo in Italia circa 150 basi americane e NATO, almeno quelle conosciute, con l'arma atomica, sappiamo bene, presente probabilmente nelle basi d'Aviano. Ebbene, anche da questo punto di vista sembra essere successo qualcosa di molto strano, che va compreso, non abbiamo ovviamente la capacità di dare una lettura immediata, però sia ad Aviano che a Sigonella, lo leggiamo sul Sole 24 Ore, immaginate, è arrivata una strana lettera che è pubblicata, vi invito a leggerlo se ne avete voglia, in cui il Doge, che sostanzialmente sarebbe quel mostro creato per Musk da Trump per mostrare che esiste un'efficienza del governo degli Stati Uniti, ebbene sono arrivate delle lettere a base di Aviano, Sigonella, quindi Napoli, Cam Derby, Pisa, Cam Ederle, Vicenza e la base di Aviano. Questa lettera chiede a coloro che lavorano lì, quindi militari prevalentemente, di indicare quali siano state le attività svolte negli ultimi giorni, un po' mettendo in dubbio la necessità o comunque l'efficienza persino di questi avamposti dell'imperialismo statunitense legato al dollaro, che per anni hanno garantito appunto la opulenza degli Stati Uniti d'America e dunque la sostenibilità di tutte le proprie politiche economiche, sicuramente puntate al ladrocinio e allo sfruttamento di intere popolazioni ovunque collocate nel mondo. Ringrazio tutte e tutti per il cortese ascolto e ci diamo appuntamento le prossime settimane.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi ed Indie Life Radio.